800 APS presenta Dante Secondo Mazzini, Stella Polare per una nuova Italia, di Marika Cavrini.
Da qualche tempo si è ricominciato a parlare della lettura autonoma della Divina Commedia, per coglierne non solo gli aspetti contenutistici, con i suoi riferimenti storici e politici, ma soprattutto per conoscere l'emozione che essa può suscitare nel lettore, quando egli riesca a cogliere la grande portata sentimentale di cui Dante ha impregnato le sue terzine, che siano di aspro disprezzo per le anime dannate nell'inferno, o di ammirazione e rispetto, a volte reverenziale, per le anime del paradiso. Perciò chi, meglio di uno strenuo patriota, può raccontare un altro strenuo patriota? Chi, meglio di Mazzini, può interpretare la Divina Commedia dal punto di vista del suo autore e superare l'analisi nozionistica, nata fra i banchi di scuola, a cui la maggior parte di noi è abituata? Certo, innumerevoli differenze li allontanano dal punto di vista politico, come d'altro canto anche circa 5 secoli di storia. Entrambi, però, hanno conosciuto l'allontanamento forzato, la disillusione dei propri ideali e forse anche il senso di tradimento, suscitato in loro dalle condanne subite da parte di quella che credevano essere la loro patria e per il cui benessere agivano. Entrambi hanno scelto la via che ritenevano più giusta per affrontare i cambiamenti politici del loro tempo, anziché quella più sicura. Indiscutibilmente, infatti, Mazzini sostiene la dedizione politica e l'inflessibile morale di Dante Alighieri, uno fra i pochi poeti, non l'unico, ma certamente il più illustre, che non
prostituirono l'ingegno e la penna alla tirannide politica
e a non lasciarsi assoggettare dal regime instauratosi di fatto a Firenze. Mazzini, nel Dell'amor patrio di Dante, loda i tempi in cui
le lettere formavano parte delle istituzioni che reggevano i popoli e non si consideravano ancora come conforto, bensì come utile ministero. Fu detto il poeta non essere un accozzatore di sillabe metriche, ma un uomo libero, spirato dai numi a mostrare agli uomini la verità sotto il velo dell'allegoria.
Egli eleva il poeta a stella polare dei patrioti italiani.
Apprendete da lui come si serva alla terra natia, finché l'oprare non è vietato, come si viva nella sciagura. La forza delle cose molto ci ha tolto, ma nessuno può torci i nostri grandi, né l'invidia, nell'indifferenza della servitù, poté struggerne i nomi ed i monumenti.
Richiamando, inoltre, la libertà dei poeti greci, che nei propri componimenti potevano inveire contro la politica, come raramente si è potuto fare nel corso della storia, senza prostituire le loro cetre a possanza terrestre, grazie all'invenzione delle muse protettrici delle arti, arrivando fino a resuscitare anche, implicitamente, il concetto dell'Historia Magistre Vitae Tucididea.
O italiani, non obbliate giammai che il primo passo a produrre uomini grandi sta nell'onorare i già spenti.
L'ammirazione, però, non si ferma agli atti veri e propri, oltrepassa il confine che delimita la linea pubblica, raggiunge la sfera intima del poeta. Sebbene Mazzini andrà in esilio solo 4 anni dopo la stesura del saggio su Dante, e le condizioni d'esilio di Dante e Mazzini siano molto diverse. Il primo dovette rinunciare ad un ruolo attivo nella vita politica della sua amata Firenze. Il secondo non smetterà mai di dar vita a movimenti politici patriottici e non solo per l'Italia. Quest'ultimo ha già conosciuto molti esuli e forse è una delle poche persone che possano testimoniarci il costo del dover riconoscere i molteplici mali che affliggono la propria patria.
Nei versi che più infieriscono, tu senti un pianto che gronda sulla dura necessità che i fatti della patria gli impongono. Tu discerni l'affetto d'un padre, il quale si sforza di vestire una severità che non è nel suo cuore, per soffocare una passione crescente nel petto del figlio, che può trascinarlo in rovina. Le voci patria, natio loco, mia terra, appaiono tratto tratto, per farti risovvenire che il poeta ama Fiorenza, con lo stesso ardore con cui flagella i lupi che le dan guerra.
Il sentimento che Mazzini coglie intrecciarsi e confondersi, a volte, fra i versi e le rime della commedia, è straziante e passionale, soprattutto nei momenti in cui Dante compie quello che il primo sembra reputare un dovere ineludibile, un sacrificio necessario. Non importa, infatti, quanto per il poeta possa essere doloroso scrivere nero su bianco il degrado della sua città. Non importa quanto soffra nel sottolineare le piaghe sociali che la pervadono, soprattutto nella classe dirigente. Non importa che debba voltare le spalle agli amici, se questi hanno commesso errori degni di aspri giudizi, come nel caso di Guido Cavalcanti, amico che Dante stesso contribuì ad esiliare. Per quanto possa essergli stato gravoso, il suo ruolo pubblico, volto alla tutela del bene di Firenze, prevaleva in lui anche sull'amicizia. Perciò, forse con l'anima in pena, ha assolto al proprio compito per ciò che riteneva essere il meglio. Questa integrità, che pervade ed influenza il comportamento e la poetica di Dante, certamente suscita forte condivisione in Mazzini, che assimila il tentativo paterno di riportare un figlio sulla retta via, rimproverandolo aspramente, seppur con sconfinata pena nel cuore, perché vede nel suo futuro la rovina, alle graffianti accuse di Dante rivolte a chi sta portando alla rovina di Firenze, indipendentemente dal legame personale o dalla fazione politica a cui essi appartengono.
Egli inveisce agramente contro le colpe, onde lita la terra era lorda, ma non è scoppio di furore irragionevole o d'offeso orgoglio. È suono d'alta mestizia, come d'uomo che scriva piangendo. È il genio della libertà patria che geme sulla sua statua rovesciata e freme contro coloro che la travolser nel fango.
I lamenti imbevuti delle lacrime del poeta nella Divina Commedia, dice Mazzini, manifestano non solo il suo grande senso di giustizia, ma anche la sua dignità, poiché mai perde il senno, cimentandosi in discorsi eccessivamente disperati, ma nello sfogo di rabbia e costernazione, mantiene sempre chiaro e brillante il lume della propria ragione. Diremmo oggi mantenendo in vita, nella tradizione linguistica, una forma introdotta da Dante stesso. Queste invettive, però, si alternano ad indulgenti e nostalgici ricordi, quasi lacrimevoli, dei rimpianti tempi in cui il poeta era ancora a Firenze, impegnato in politica, e i Guelfi Neri non avevano ancora preso il potere con l'aiuto del Papa. Tanto Dante amava la propria città da illudersi che con la Divina Commedia, capolavoro indiscutibilmente collocato fra le opere maestre della letteratura italiana, avrebbe potuto ottenere un'amnistia non degradante per lui, così da poter tornare a Firenze. Vana è stata la sua speranza. Viva fino al suo ultimo respiro, esalato a Ravenna fra il 13 e il 14 settembre 1321. Speranza che invece per Mazzini, seppur illegalmente, è riuscita a realizzarsi. Infatti, come similmente vissero, esuli e combattenti per i propri ideali, altrettanto diversamente morirono. Giuseppe Mazzini, sotto la falsa identità di dottor Brown, il 10 marzo del 1872, riuscì a spirare in terra italiana, a Pisa, dove era giunto poco più di un mese prima. Morì nella nazione che aveva contribuito, apprezzato o meno che fosse il suo ideale, a costruire. Estraneo, di fatto, come era stato Dante a Ravenna, ma nella sua stessa patria.
Dante Secondo Mazzini, Stella Polare per una nuova Italia, di Marika Cavrini. Tratto da Jour de l'eau numero 32, maggio 2022. Letto da Mariangela Vizzuso e Mattia Graziani.